Credo sia il sesto incontro che abbiamo insieme. Sono ormai 6 anni che vengo qui e sono contenta di rivedervi, anche se ci troviamo in una situazione che è un po' anomala, vero? Ecco. Allora, leggevo qui sul computer Filosofia del camminare, pensare con le proprie gambe. Mi era stato proposto questo tema e mi sono chiesta, ma che cosa potrei sviluppare dal punto di vista filosofico nel pensare con le proprie gambe? Certo, la filosofia richiede una formazione che porti a camminare con la propria mente. E allora, riflettendo su questa richiesta, ho pensato di occuparmi di filosofia del linguaggio, ma in un modo un po' particolare. Se voi guardate il titolo dell'incontro, la filosofia del linguaggio, le parole dell'inconscio, dei sensi, della ragione e dello spirito. La riflessione che vi propongo è un itinerario. È un itinerario che viene attuato attraverso il linguaggio, ma è un itinerario di coscientizzazione del sé, un processo di presa di coscienza profonda del sé. Quindi è un cammino in un certo senso che ha aspetti socratici, è collegato a Ignotis Euton. Naturalmente la filosofia farà da battistrada nell'individuazione di una serie di tappe antropologiche. Il linguaggio dei sensi. La vita cosciente comincia proprio con il riconoscere che esiste qualcosa. La coscienza è sempre coscienza di qualcosa. E l'apertura della coscienza nell'uomo è traghettata dai sensi. Vista, udito, olfatto, gusto, tatto. Sono i sensi che ci mettono in contatto con il mondo. Il nostro corpo ha una funzione di mediazione con la realtà. Ma non solo percepiamo la realtà attraverso i sensi, ma percepiamo anche il nostro percepire la realtà. Cioè, ci rendiamo conto di essere non solo coscienza di qualcosa, ma anche coscienza di sé, autocoscienza. E la dimensione dell'autocoscienza, secondo gli studi scientifici più recenti, è proprio l'aspetto che ci differenzia dagli animali. Che tipo di conoscenza è generata dai sensi? Che tipo di realtà i sensi ci manifestano? Per poter rispondere a questa domanda mi sono servita del Protagora di Platone. Ho scelto Protagora perché Protagora è un sofista e i sofisti ritengono appunto che le sensazioni siano il punto di partenza del nostro conoscere. Quale ciascuna appare a me, tale codesta cosa è per me. Quale appare a te, tale è per te. Ma questo appare non è lo stesso che averne sensazione. Il Protagora si presenta sotto forma di dialogo, come gran parte degli scritti platonici. Quindi la domanda è, ma questo appare non è lo stesso che averne sensazione? E la risposta è, appunto, apparenza e sensazione si equivalgono. Quale sente ciascuno una data cosa, tale è anche codesta cosa. Quindi la prima osservazione che possiamo fare è che quello che noi sentiamo ci mette in contatto con la realtà che appare ai nostri sensi. Però questo apparire viene identificato anche con l'essere, per cui ciò che mi appare è nella misura in cui mi appare. Quindi devo accogliere quello che mi appare per come mi appare, ecco la realtà. La realtà è costituita da tutto ciò che mi appare, che appare alla mia coscienza. Ma è anche vero che quando noi ci mettiamo in contatto percettivo con il mondo, quello che appare a me potrebbe apparire in modo diverso a te o a qualcun altro. Basta fare un esempio banalissimo. Si può bere una tazza di caffè con mezzo cucchiaino di zucchero e c'è chi dice questo caffè è amaro e c'è chi dice questo caffè è dolce. Allora il caffè è dolce o è amaro? Certo, mi appare dolce, a te invece appare amaro. Ma il caffè com'è? Si può dire che il caffè è dolce e amaro insieme? Nessuna cosa è per se stessa una sola. Se tu poniamo la chiami grande, essa potrà sembrare anche piccola. E se pesante, leggera. E così per tutto, poiché niente è uno, ma tutto diviene. Ciò che noi con un'affermazione impropria diciamo che è, già che niente è mai, ma sempre diviene. Quindi se noi accogliamo una conoscenza fondata sui nostri sensi, il risultato è che la realtà non può essere catturata dalla nostra conoscenza e non può essere catturata perché quello che sento dolce un altro lo sente amaro, ma anche nel variare del tempo un caffè che io sentivo dolce in un secondo momento magari ho mangiato qualcosa di amaro, lo sento amaro. Quindi la realtà dei sensi è una realtà che non ha essere, il cui essere, che è apparire, non è fisso, è mobile, è diveniente, scorre. Quindi il linguaggio può afferrare una realtà che diviene? No, non è possibile, perché quando noi parliamo diamo sostanza alle cose, le fissiamo. Le percezioni invece sono fluide e quindi non ci consentono nemmeno di parlare delle cose come qualcosa di unitario. E quindi diventa un problema fermarsi solo a livello della conoscenza sensoriale. Il linguaggio dei sensi, potremmo dire, è un linguaggio contraddittorio, inaffidabile. Se poi noi dobbiamo restare vincolati a quello che i sensi ci dicono, non potremmo nemmeno più parlare, perché tutto è fluido, tutto scorre. Un po' come la modernità liquida di cui parla Bauman, che è inafferrabile. In effetti ci troviamo in un mondo talmente accelerato che non è quasi neanche più liquido, è diventato gassoso. E allora, sempre nel Teeteto, in un altro dialogo di Platone, ma è sempre Platone a parlare, nel Teeteto Platone dice: guardati bene d'attorno che non ci senta qualcuno dei non iniziati. E questi, e cioè i non iniziati, sono coloro i quali credono che non esista altro se non ciò che possono afferrare e tenere stretto con le mani. Quelli cioè che si affidano solo ai sensi, a quello che vedono, a quello che toccano, a quello che sentono. E non ammettono, i non iniziati, che sia parte dell'essere, né gli atti dello spirito, quindi non credono che sia parte dell'essere, né gli atti dello spirito, né le generazioni, né insomma tutto ciò che è invisibile. Sono assai rozzi, ma ce ne sono altri ben più colti, e di questi io voglio svelarti i misteri. Quindi Platone, pensando a quel gruppo di uomini che si ferma semplicemente alle conoscenze sensoriali e che ritengono che la realtà sia solo quella che viene percepita con i sensi, la realtà visibile, tangibile. Ecco, questi sono degli uomini rozzi, dice Platone, perché non hanno avuto una iniziazione. sono privi di cultura. Ma continua dicendo: io ti voglio svelare i misteri di cosa significa andare oltre i sensi. E il linguaggio che sta oltre i sensi qual è? È quello della ragione. La ragione fa sì che ci sia convergenza tra i parlanti, mentre i sensi dividono i parlanti, perché ognuno percepisce a modo suo la realtà e quindi la moltiplica. La ragione aiuta a dare unità alla realtà. Ci troviamo di fronte a un percorso che è un percorso di anabasi, di salita verso la visione, tra virgolette, questa volta, perché non è una visione della vista, ma è una visione della mente, una visione che riguarda il contenuto della ragione, il contenuto della nostra mente, e quindi non percezioni, ma concetti, idee. Adesso io sto parlando con voi servendomi di idee. Le vediamo le idee? O sono degli immateriali? Ma esistono o non esistono? E come se esistono? Altrimenti non stareste qua ad ascoltarmi. Ma è un'esistenza diversa da quella degli oggetti che percepiamo. Eppure le idee esistono, anche se sono invisibili. Allora l'essere non si esaurisce con quello che vediamo e che sentiamo e che tocchiamo, ma include anche un essere che risulta invisibile per gli occhi, ma visibile alla mente. E Platone dice così nel Teeteto sempre: non possono mai essere lo stesso sensazione e conoscenza. Ma noi abbiamo cominciato questa conversazione con il proposito di trovare non cosa sia non conoscenza, ma cosa sia conoscenza. Tuttavia un certo cammino lo abbiamo fatto, cosicché non cercheremo la conoscenza nella sensazione, ma in quell'atto dell'anima, qualunque nome gli si debba dare, quando ella sola, l'anima, di per sé si occupa dell'essere. Ma quando l'anima di per sé si occupa dell'essere? Quando comincia a esprimere concetti, idee. Allora la domanda è: ma che cosa sono le idee, i concetti? Noi affermiamo che ci sono molte cose belle, molte cose buone e tante altre che distinguiamo nel discorrere. Questo è tratto dalla Repubblica di Platone. E così pure che c'è un bello in sé e un buono in sé. Eh sì, noi diciamo che questo oggetto è bello, ma poi diciamo che esiste un bello che è l'essere bello dell'oggetto bello, e cioè ciò per cui l'oggetto bello è detto bello. È l'idea del bello. È con l'idea del bello che noi giudichiamo dell'essere bello, dell'oggetto bello. Quindi noi con la ragione vediamo l'idea di bellezza e attraverso questa idea giudichiamo della bellezza della cosa, che evidentemente partecipa dell'idea della bellezza. Ma l'idea della bellezza la vediamo con la mente. La cosa bella, invece, la percepiamo con la vista. E continua dicendo: e allo stesso modo di tutte le cose che ponevamo come multiple, noi da capo, riferendoci per ciascuna di esse alla sua unica idea, chiamiamo quest'ultima idea l'essenza di quelle. Se questo oggetto è bello, quest'altro è bello e quest'altro ancora è bello, la bellezza si moltiplica nella realtà, ma viene unificata a livello di ragione attraverso l'idea di bellezza. Quindi la nostra ragione unifica elementi che trova disseminati nella realtà e li riconduce all'unità, li appunto riunifica, come vi dicevo. E quelle cose affermiamo di vederle, ma non di pensarle, gli oggetti belli. Mentre invece le idee affermiamo di pensarle, ma non di vederle. Vedete, c'è questa differenza, no? Noi possiamo vedere molte cose e queste molte cose possono avere in comune un'idea che le tiene unite. Ma il pensare non è così immediato come il percepire. Provate a pensare anche ai bambini quando crescono, no? E cominciano a parlare. Prima, all'inizio, il loro linguaggio è nettamente percettivo. Dicono quello che sentono. E poi passa gradualmente alla dimensione astratta, dal concreto all'astratto. Astratto in senso etimologico di abtraer, cioè dal trarre dagli elementi percettivi traggono il concetto, l'idea, ma ci vuole del tempo. E soprattutto, per poter pensare, bisogna liberarsi di tutti i pregiudizi, i preconcetti, di tutte quelle idee che i sensi di cui i sensi ci hanno nutriti. Ma è come far questo? Nel Sofista Platone lo dice: come per i medici dei corpi è convinzione acquisita che il corpo non possa giovarsi del nutrimento che gli si offre prima che se ne sia espulso ciò che dentro di esso costituisce un ingombro, così vale anche per l'anima, che cioè questa non possa trarre alcun pro dagli insegnamenti che le si porgono prima che qualcuno, confutando e riducendo il confutato ad arrossire, toltegli via le opinioni che fanno intoppo all'imparare, lo mostri puro e tale che stimi di sapere soltanto ciò che sa e nulla di più. La confutazione è la maggiore e la più efficace delle purificazioni. Quindi, così come il corpo ha bisogno di essere liberato dagli ingombri per poter poi nutrirsi e assimilare nuovo cibo, così vale anche per l'anima. Se abbiamo un'anima intasata di conoscenze false, di pseudoconoscenze, di doxai direbbero i greci, di conoscenze apparenti, bisogna prima liberarsi di queste conoscenze perché l'anima possa cominciare un cammino di conoscenza. E generalmente gli intoppi si danno sotto forma di contraddizioni. Quante volte ci troviamo in contraddizione con noi stessi quando parliamo? È facile che succeda questo e spesso cerchiamo di evitare, o arrossiamo o ci vergogniamo di essere entrati in contraddizione. Ma la contraddizione ci aiuta con umiltà a capire quanti pregiudizi infarciscono il nostro sapere, il nostro pseudo sapere. E quindi ci aiutano ad avere il coraggio della verità, direbbe Foucault. Ci vuole coraggio per ricercare la verità. Ciò che ci consente di vedere le idee, l'idea di bellezza, l'idea di verità, tutte le idee, l'idea di coraggio, è l'idea del bene, secondo Platone. Cioè, l'idea del bene è la causa della visibilità di tutte le idee attraverso le quali pensiamo la realtà. Ma la ragione ha l'ultima parola. Cioè, è vero che i filosofi hanno ritenuto di dover dar spazio alla ragione e dar fiducia alla ragione. Ma noi siamo veramente solamente animali razionali, come ci ha definiti Aristotele, zoon logistikon? Siamo solo questo? Certo, già dall'Ottocento sto pensando agli studi di Schopenhauer, ma poi ancora di più avanti con Nietzsche, è stata esercitata una forma di smascheramento della ragione, del razionalismo. Pensate al razionalismo cartesiano, no? Ma se con Cartesio il razionalismo raggiunge l'apice, è anche vero che tutta la cultura occidentale, greca, la filosofia, si fonda sulla ragione, su una ragione che si pretende incontraddittoria. Laddove i sensi producono contraddizioni, la ragione invece dovrebbe essere incontraddittoria. E invece è possibile esercitare il dubbio sulla ragione e constatare che sotto la ragione, c'è qualcos'altro che muove la nostra intenzionalità, il nostro pensare, il nostro agire. Freud, nell'interpretazione dei sogni, dirà: flectere sinequeo superos, acheronta movebo. Cioè, mi volgerò verso l'acheronte, verso gli inferi. Allora non solo esiste un uomo somatico, l'uomo che percettivo, quello che sente, quello che si affida a quello che sente. Non solo esiste un uomo psichico, quello cioè che fa riferimento sostanzialmente alla ragione e alla capacità della ragione di dire il vero, ma esiste anche una dimensione dell'uomo che non è nemmeno sessuata. Freud usa la parola es, e es in tedesco è un termine neutro, ma l'uomo è, per Freud, fondamentalmente es, è fondamentalmente inconscio. Il primo però a dire chiaramente, ad intuire quello che poi Freud ha sviluppato attraverso la psicologia del profondo, è stato Nietzsche, il quale nell'opera Al di là del bene e del male scrive: noi immoralisti siamo mossi dal sospetto che proprio nell'elemento non intenzionale di un'azione sia riposto il suo valore decisivo e che tutta la sua intenzionalità, tutto quel che essa può essere osservato, che di essa può essere osservato, saputo, reso cosciente, appartiene ancora alla sua superficie e scorza, la quale, al pari di ogni scorza, tradisce l'esistenza di qualcosa, ma ancor più la nasconde. Insomma, noi crediamo che l'intenzione sia soltanto un segno e un sintomo che esige, in primo luogo, una decifrazione. Freud svilupperà questo tipo di riflessione nietzschiana, ma Nietzsche ci sta dicendo che la nostra ragione è quello che noi diciamo attraverso la ragione, quello che esprimiamo secondo coscienza, nasconde qualcosa che muove quello che diciamo. E questo qualcosa che sta sotto e che è nascosto dalla scorza della coscienza, dalla scorza della ragione, quello che sta sotto sono gli istinti. Freud li chiama i Trieben, le pulsioni. E queste pulsioni sono di gran lunga più forti della nostra ragione. Per cui quando noi pensiamo di ragionare in modo incontraddittorio, di fatto noi mascheriamo con il nostro linguaggio quello che abbiamo dentro nel profondo. E gli istinti e le pulsioni sono guidati dal principio del piacere, che certamente non è incontraddittorio, anzi. Quindi l'uomo psichico, di fatto, con gli studi novecenteschi e poi con la diffusione della psicoanalisi come scienza, ha messo a repentaglio l'identità dell'uomo psichico. Descartes, il padre del razionalismo, riconosceva soltanto l'autorità della ragione, ma la ragione è soltanto uno strumento e Descartes era superficiale. Nietzsche, che era una dinamite dal punto di vista teorico, e dice, ma Descartes era superficiale, restava la scorza, restava la ragione. Com'è possibile riconoscere che esiste un inconscio? Perché con Freud la topica dello psichico cambia, non c'è più coscienza e percezione, ma c'è coscienza connessa alla percezione e poi c'è invece un'area dello psichico che è inconscia. Anzi, vedremo che addirittura è tripartita, ci arriviamo per gradi. Freud ha scoperto l'esistenza dell'inconscio, che era già stato sospettato da Nietzsche, abbiamo detto, l'ha scoperto quando si è trovato di fronte a dei contenuti rimossi. E dice così Freud nell'Io e l'Es. Chiamiamo rimozione lo stato in cui si trovano le rappresentazioni prima di diventare coscienti. Quanto alla forza che ha prodotto e mantenuto attiva la rimozione, diciamo di avvertirla durante il lavoro analitico come una resistenza. Ricaviamo dunque il nostro concetto di inconscio partendo dalla dottrina della rimozione. Quindi, proprio attraverso l'analisi terapeutica, Freud ha scoperto che c'erano dei nuclei vita dello psichico del paziente che restavano nell'ombra e ha capito che quei nuclei che restavano in ombra stavano a indicare un materiale psichico che non voleva venire emergere a livello cosciente e che lui appunto ha definito il rimosso. Il rimosso è per noi, dice Freud, il modello dell'inconscio. Constatiamo però che abbiamo due specie di inconscio, il latente e tuttavia capace di giungere alla coscienza, e il rimosso, che in quanto tale di per sé non è capace di giungere alla coscienza. Diciamo preconscio ciò che è latente e riserviamo invece a ciò che è rimosso la denominazione di inconscio. Abbiamo in tal modo tre termini, cosciente, preconscio e inconscio. Quindi la parte, diciamo, che non compare immediatamente a livello di contenuti coscienti è bipartita per Freud. Cioè c'è una parte che può arrivare alla coscienza facilmente ed è appunto la parte che lui chiama preconscio. Ma c'è una parte che resta sempre nascosta e che solo attraverso l'analisi, la psicoanalisi, è possibile portarla a galla attraverso un'opera di decifrazione che però non è semplice. Un individuo è dunque per noi un es psichico. Vedete, addirittura non è più un io. L'individuo è un es psichico. Questo ci insegna la psicoanalisi. Altro che uomo somatico o uomo psichico. Con la psicoanalisi diventiamo degli es, degli entità neutre. Questo es psichico è ignoto, inconscio, e su di esso poggia nello strato superiore l'io, sviluppandosi dal sistema psichico come da un nucleo. Quindi l'io è una parte secondaria dell'uomo. È una parte che si manifesta sotto forma di coscienza, ma altro non fa se non esprimere quella che è la volontà dell'inconscio. Volontà, tra virgolette, le pulsioni meglio. L'io può essere paragonato, continua Freud sempre nell'Io e l'Es, l'opera del 22, Lio può essere paragonato nel suo rapporto con l'essa al cavaliere che deve domare la prepotente forza del cavallo. Come il cavaliere, se non vuole essere disarcionato dal suo cavallo, è costretto spesso a ubbidirgli e a portarlo dove vuole, così anche l'io ha l'abitudine di trasformare in azione la volontà dell'ess, come se si trattasse della volontà propria. Quindi l'io arriva, a detta di Freud, addirittura a subordinare la propria azione alle pulsioni che lo spingono con forza ad agire. E quindi noi abbiamo questa patina superficiale di razionalità, questa scorza, come diceva Nietzsche, ma sotto questa scorza e questa patina siamo mossi solo da pulsioni che cercano il piacere. Quello che però sortisce dubbi e problemi è il fatto che il compito della psicoanalisi sia proprio quello di portare a coscientizzazione il rimorso, l'inconscio. Ma se l'inconscio è inconscio, la psicoanalisi come può permettersi di compiere un compito che sembra essere paradossale? Se l'inconscio è ciò che l'io non consente di venire a galla, pensate al complesso edipico, tutti quei complessi che sono legati a forme di vergogna che l'io censura immediatamente, non accetta. Come fa l'analista ad entrare dentro l'inconscio e a decifrarlo? La decifrazione esige elementi di razionalità, ma l'inconscio è impermeabile completamente alla razionalità. Quindi non è forse un compito impossibile? E tuttavia, nell'interpretazione dei sogni, Freud dice che il sogno è la via regia per la decodificazione dell'inconscio. Dice precisamente così: il sogno è la via regia di decifrazione dell'inconscio poiché per essa il sogno è la realizzazione mascherata di un desiderio represso, rimosso. Quindi il sogno è la realizzazione, ma in forma mascherata e quindi stravolta, dei nostri desideri profondi, dei desideri che abbiamo rimosso, che l'io non vuol riconoscere, ma che durante il sonno, evidentemente, essendoci una diminuzione della censura dell'io, vengono a galla, e vengono a galla attraverso però una manifestazione che è distorta, per cui è difficile riconoscere il desiderio dietro al sogno, e c'è bisogno appunto dell'analista. Ma così come esiste una, diciamo, una dimensione infernale del nostro, della nostra realtà di uomini, no? Questa dimensione, Freud prima usava la parola discesa nell'acheronte, no? Negli inferi di noi stessi. E questa discesa negli inferi ci consente di scoprire l'inconscio e tutto questo materiale rimosso, fatto di desideri. Non è possibile forse cercare di vedere se esiste qualcosa all'apice della ragione, cioè se sotto la ragione c'è l'inconscio? Non è possibile cercare di trovare qualcosa che si trovi non sotto la ragione, ma sopra la ragione? E che magari dischiuda una dimensione di essere uomo dell'uomo diversa, che non sia né quella percettiva somatica, né quella psichica, né quella neutra dell'es inconscio, ma un'altra dimensione. Come dire, è possibile realizzare una seconda anabasi, cioè una seconda salita. La prima abbiamo visto è quella dai sensi alla ragione, ma è possibile salire andare oltre la ragione, salire all'apice della ragione, vedere che cosa ci può essere. L'uomo si esaurisce con i sensi, con la ragione, con l'inconscio, si esaurisce lì. O esiste nell'uomo un desiderio profondo di andare oltre, di trovare dei sensi ulteriori, anche rispetto a quello che la nostra ragione ci dice. La nostra ragione è piccola e quadrata, diceva Nietzsche. È una ragione che non riesce a totalizzare il senso della realtà. Non riesce a darci delle risposte definitive, ultime, che ci aggradano o che ci aggradino. Non riesce. Ci sono uomini che si sono battuti per, animati da questo desiderio di oltre, si sono battuti per trovare una dimensione ulteriore dell'uomo. E questa dimensione è la dimensione dello spirito, la dimensione pneumatica, la dimensione spirituale. Allora l'uomo non è solo zoon logisticon, animale razionale, non è nemmeno un puro es, non è neanche solo soma, corpo, ma esiste anche la dimensione dello spirito. E la dimensione dello spirito è una dimensione che è stata oggetto di approfondimento da parte di culture che sono disseminate in tutto il mondo, non solo nella cultura occidentale, ma anche in quella orientale. Adesso cercheremo anche di inoltrarci nelle culture orientali. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi dice: lo spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. L'uomo psichico non comprende le cose dello spirito di Dio, difatti per lui sono solo follia, e non le può comprendere perché se ne può giudicare solo per mezzo dello spirito. Quindi San Paolo ci mette in guardia. L'uomo razionale considera follia quelle che sono le profondità scrutate dallo spirito. Non le può comprendere. La ragione ha dei limiti. Ecco perché appunto accanto alla ragione San Paolo dice bisogna far riferimento all'uomo invece spirituale, all'uomo pneumatico. E come arrivare a questa dimensione? Anche perché solitamente la ragione ci porta a negarla. Un po' come gli uomini rozzi, vi ricordate, se ne parlava prima, quelli che si fermano alle percezioni sensoriali e che non accettano l'invisibile che è visto dalla mente, dalla ragione. E così potremmo dire lo stesso. Gli uomini razionali non accettano che esista una dimensione che va oltre la ragione. Nel buddismo zen, uno strumento per poter oltrepassare la ragione è dato dai koan. I koan sono dei paradossi, di ragione, che appunto facendo in modo che la ragione urti contro se stessa, contro dei contenuti che sono insensati per la ragione, proprio questo urto determina uno scavalcamento di stato. Vi faccio degli esempi di koan. Un monaco desideroso di imparare lo Zen chiese al maestro: qual è la via che conduce allo Zen? Il maestro rispose: senti il mormorio del torrente lontano? Lo sento, disse il monaco. E il maestro: è lì l'ingresso. Un altro koan è questo: se capisci una cosa nella sua interezza, puoi capire ogni cosa. Oppure ancora: ogni cosa è la stessa, ogni cosa è diversa. E ancora: l'illusione fondamentale dell'umanità consiste nel supporre che io sono qui e tu sei lì. Stiamo dicendo delle ovvietà per la ragione. No, che io sono qui e che tu sei lì, io non posso essere qui e lì e non posso essere soprattutto la tua identità. Io sono la mia identità e tu sei la tua. E invece i koan ci spingono oltre quelli che sono le categorie della ragione. Cioè ci inducono a entrare dentro paradossi. E allora cosa succede? Il maestro Hakuin dice: se intraprendete lo studio di un koan e vi ci dedicate senza interrompervi, scompariranno i vostri pensieri e svaniranno i bisogni dell'io. Un abisso privo di fondo vi si aprirà davanti e nessun appiglio sarà a portata della vostra mano e su nessun appoggio si potrà posare il vostro piede. Quindi ecco uno strumento, questo uno strumento che ci viene dalla cultura orientale per poter scoprire una dimensione spirituale che va oltre la nostra ragione. Ma la cultura occidentale ci ha offerto un'altra via, un altro mezzo che è molto più conosciuto da noi rispetto ai koan e che è la via della preghiera, la via del cuore. Santa Teresa d'Avila dice che la preghiera è una porta d'ingresso. Porta d'ingresso a cosa? Ma è appunto non solo all'anima, ma alla vita dello spirito. E ci sono varie forme di preghiera, non è che la preghiera sia una unica e basta, ci sono tanti modi di vivere la preghiera. C'è la preghiera corporale, provate a pensare al segno della croce, oppure provate a pensare alle posizioni a fiore di loto che prendono, che utilizzano gli yogin. Oppure provate a pensare all'esicasmo della cristianità ortodossa, che utilizza reiteratamente una formula che è: Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me. E la reiterano fino a che a un certo punto succede qualche cosa. Un po' come succede quando ci si immette profondamente dentro i koan, anche la preghiera ha questa forza dirompente. C'è un bellissimo libro, I racconti di un pellegrino russo, che appunto ci aiutano a capire in che cosa consiste l'esicasmo, cioè questa preghiera del cuore che apre alla vita dello spirito. Poi c'è la preghiera di livello superiore rispetto a quella corporale, verbale, c'è la preghiera contemplativa passiva. Meditativa attiva, cioè quella in cui si comincia a riflettere, a meditare sui misteri rivelati, misteri che possono essere sia oggetto di rivelazione divina, ma anche quei misteri che sono il frutto delle illuminazioni di cui parleremo tra un po'. E questa preghiera meditativa la troviamo soprattutto nelle religioni monoteiste. E poi c'è la preghiera contemplativa passiva. E qui, per esempio, non so, Sant'Angela da Foligno, pregando ad un certo punto, pregando il Padre Nostro, ha detto che gli è stato versato nell'anima. ne ha avuto un'esperienza particolarissima, in cui le parole che dice è: ogni singola parola era illustrata nel mio cuore. Quindi è un linguaggio che non è più il linguaggio della ragione, ma non è neanche il linguaggio dell'inconscio e non è neanche il linguaggio della percezione. È un linguaggio diverso. Qual è il problema del riconoscimento della dimensione pneumatica dell'uomo, della dimensione spirituale dell'uomo? È che bisogna farne esperienza, che se ne può anche parlare, possiamo anche parlarne, ma se non viene vissuto sotto forma di esperienza, resta qualcosa che non ci tocca profondamente. Noi possiamo capire di essere esseri razionali perché usiamo il logos, la ragione. Possiamo capire di essere degli esseri che percepiscono perché usiamo i sensi. Possiamo capire anche di essere indotti a subire le pressioni delle pulsioni, delle passioni che abbiamo dentro, perché ne facciamo esperienza, ma per poter dire di essere esseri pneumatici dobbiamo fare esperienza dello spirito, non basta parlarne. In Oriente le esperienze spirituali sono mescolate alla filosofia, perché in Oriente non c'è una demarcazione netta tra filosofia e religione, come invece c'è in Occidente. Per cui le esperienze spirituali sono in Oriente esperienze filosofiche e religiose insieme. Ne affronto alcune, perché vedo che siamo un po' avanti con il tempo, ma vediamo insieme per esempio l'induismo. La verità spirituale dell'induismo, quella che troviamo negli scritti più importanti del periodo dei Veda, che sono gli scritti delle Upanishad, sono scritti filosofici. Il messaggio di verità di questi scritti consiste in questa brevissima affermazione. In verità il Brahman era in origine tutto questo universo. Questi, il Brahman, conobbe se stesso e si conobbe come Atman. Io sono Brahman, disse, ed esso era il tutto. Quindi la verità dell'induismo sta nella identificazione del Brahman con l'Atman. L'universo include anche la coscienza che l'universo ha di se stesso, e noi siamo parte di questa coscienza dell'universo, o parte della coscienza che l'universo ha di se stesso. Ora, questa verità è il risultato di una autoilluminazione cosciente ed è il frutto di un andare oltre della coscienza, di un andare oltre i falsi sé, i falsi modi di concepire l'io fisico, per arrivare alla dimensione del Brahman, che è la dimensione spirituale, e di questa identificazione di Brahman e Atman, per cui l'io fisico viene meno, viene riconosciuto come un falso sé, e così anche l'io onirico, l'io dei sogni, e così anche l'io cosciente, l'io della veglia, è un falso sé. Quindi pensate che razza di addestramento ci vuole per arrivare a questa, al riconoscimento appunto della identificazione del sé con il Brahman, con il tutto. Nella Khandoja Upanishad un padre istruisce il figlio Shveraketu e lo istruisce sulla realtà suprema dicendogli questa frase: Tattvamasi Shveraketu. Che significa questo, cioè il tutto, sei tu. come, aggiunge, mio caro, se da un pezzo di argilla si conoscesse tutto ciò che è la materia argilla, restando tutte le diverse modificazioni null'altro che distinzioni di nome e di linguaggio riguardanti una sola realtà, l'argilla. Quindi la capacità di vedere l'argilla nelle sue differenziazioni e capire che quelle differenziazioni di fatto non esistono se non come argilla. Quindi ogni manifestazione della realtà non esiste come qualcosa di separato, ma è manifestazione, in questo caso, del Brahman, che è insieme anche Atman. La varietà e la pluralità degli oggetti che sono nel mondo è soltanto un travestimento della realtà unitaria. È un travestimento. Noi crediamo che ci siano tanti oggetti, ma è un'illusione, dicono gli induisti. La realtà unitaria è l'Atman Brahman, che è alla base di tutti gli oggetti. Anche qui, in che modo credere a quello che ci viene detto? È l'esperienza immediata che è valida per chi la fa. Nel buddismo Zen, invece, vi ricordate, prima si parlava dei koan come mezzo per oltrepassare la dimensione razionale. Ecco, nel buddismo Zen si fa riferimento alla illuminazione che viene chiamata Satori. Nella illuminazione il soggetto perde tutte le distinzioni delle determinazioni della realtà, non supera le distinzioni tra soggetto e oggetto e riconosce si riconosce in un'esperienza unitaria che il buddismo Zen chiama Nirvana, e che è una forma di superamento dello spezzettamento dell'esperienza di cui facciamo a cui siamo abituati. Quindi l'esperienza frammentata viene superata in un'esperienza unitaria, e questa esperienza unitaria è un'esperienza pacificante, perché là dove si vive nello spezzettamento, nella scissione, nella separazione, si vive nel dolore. Quando la separazione viene superata in nome dell'unità, allora si trova la pacificazione. Quindi sono le biforcazioni della ragione e dell'intelletto che ci fanno soffrire. Se riuscissimo a raggiungere l'illuminazione che porta all'unificazione della totalità della realtà, arriveremo a una condizione di pacificazione interna. Dice così un monaco buddista: cosa accade ai nostri sistemi di pensiero quando l'essere e il non essere non sono distinti? Il maestro rise di cuore e bevve del tè. Capite che ci troviamo di fronte veramente a una dimensione paradossale, volutamente paradossale, perché il maestro ride di cuore e beve del tè? Ma perché, una domanda che l'iniziato fa rimanendo ancora irretito nella logica della distinzione tra essere e non essere, e quindi nella logica incontraddittoria della ragione. Nel taoismo lo stesso, c'è questa esigenza. Voi sapete che il taoismo è una religione cinese, una religione ma anche una filosofia, tanto è vero che c'è il Lao Tse che ha scritto il libro della norma e della sua azione, il Tao Te Ching, che è un testo di filosofia cinese. E qui appunto la vita semplice è una vita che riesce ad accettare l'avvicendamento di yin e yang, il divenire, e riesce a vedere, a superare l'avvicendamento dei contrari e degli opposti per riconoscere poi l'unità dell'avvicendamento degli opposti, che è il grande Tao. Diventare uno con il grande Tao è il fine della sapienza taoista, del taoismo. E quindi anche qui, vedete, c'è ancora una volta il tentativo di andare oltre quello che la ragione e i sensi ci testimoniano. Nell'Islam c'è una corrente che prende il nome di sufismo, non so se l'avete mai sentita nominare, è la corrente mistica dell'Islam e è trasversale perché tocca tanto la corrente sciita che quella sunnita. Le varie correnti islamiche hanno al loro interno la presenza appunto del misticismo. Uno dei sufi più conosciuti è Jalal al-Din Rumi. E a proposito di percorso per raggiungere la dimensione spirituale, lui propone una parabola, la parabola dell'elefante, che dice così: alcuni indù avevano portato un elefante, lo esibirono in una casa oscura, parecchie persone entrarono a una nel buio per vederlo. Non potendo vedere con gli occhi per il buio, tastarono l'elefante con la mano. Uno gli pose la mano sulla proboscide e disse: questa creatura è come un tubo d'acqua. Un altro gli toccò l'orecchio. Esso gli parve simile a un ventaglio. Avendogli preso una zampa, un altro dichiarò: l'elefante ha la forma di un pilastro. Le loro affermazioni variavano secondo quanto avevano percepito. Se ognuno di loro fosse stato munito di una candela, le loro parole non avrebbero differito. L'occhio della percezione è tanto limitato quanto la palma della mano, che non poteva abbracciare la totalità dell'elefante. O tu, che sei addormentato nel battello del corpo, hai visto l'acqua, contempla l'acqua dell'acqua. L'acqua ha un'acqua che la emette, lo spirito ha uno spirito che lo chiama. Vedete, in questa parabola Rumi vuol sottolineare come la nostra vita sia immersa nelle illusioni da cui bisogna risvegliarsi. Le autoilluminazioni o le illuminazioni di cui abbiamo parlato prima sono forme di risveglio dell'uomo, come se l'uomo fosse dormiente. E il risveglio non tanto della dimensione della ragione, ma quanto della dimensione dello spirito. Certo, per poter vincere le illusioni bisogna affrontare un processo catartico, un processo di purificazione. Dice così Rumi: purificati dagli attributi dell'io per poter contemplare la tua propria essenza pura, e contempla nel tuo cuore tutte le scienze dei profeti, senza libri, senza professori, senza maestri. Il libro dei sufi non è composto di inchiostro e di lettere, non è nient'altro che un cuore bianco come la neve. E allora ecco le risposte dell'anima. Un'anima pura comincia ad avere dei desideri. Sapete che la parola desiderio potrebbe essere ricondotta al desidera, che proviene dalle stelle, sidera, lo spazio siderale, no? Come potrebbe l'anima non prendere il volo quando dalla gloriosa presenza un appello affettuoso, dolce come il miele, giunge fino a lei e le dice: elevati? Come potrebbe il pesce non saltare immediatamente dalla secca terra dell'acqua, nell'acqua, quando il rumore dei flutti gli arriva all'orecchio dall'oceano con le sue onde fresche? Come potrebbe il falcone, dimenticando la caccia, non involarsi verso il pugno del re appena sente il tamburo, percosso dalla bacchetta, dargli il segnale del ritorno? Come potrebbe il sufi, roteando su se stesso come l'atomo, non mettersi a danzare al sole dell'eternità affinché esso lo liberi da questo mondo perituro? Vola, vola, uccello, verso il tuo luogo natale. Eccoti scappato dalla gabbia, le ali dispiegate. Allontanati dall'acqua salmastra, affrettati verso la fonte della vita. E ancora, questo è Atif Ishvani, un altro sufi, voi sapete che i sufi sono danzanti, roteanti, ecco perché nella lettura precedente c'era questa dimensione, no? Come potrebbe il sufi roteando su se stesso come un atomo, è una danza divina. E qui invece Atif Isfani dice: apri gli occhi del tuo cuore al fine di vedere l'anima di ogni cosa, vedrai allora senza veli quello che era invisibile. E se tu viaggi verso il paese dell'amore, gli orizzonti di quel mondo ti parranno un roseto. Nell'ebraismo, nel Midrash Hanelam, al libro di Ruth, i Midrash sono degli scritti esegetici di spiegazione. Si dice: le parole della Torah, sono il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia, che sono appunto libri riconosciuti dagli ebrei, le parole della Torah sono paragonate a una noce. Che cosa significa questo? Esattamente come la noce ha un guscio esterno e un nucleo interno, così anche ogni parola della Torah contiene un fatto esterno, masek, esegesi, studio, interpretazione, midrash, racconto, haggadah, e mistero, sod, e ogni momento rappresenta un senso più profondo di quello precedente. Quindi anche per l'ebraismo esiste un percorso iniziatico che va a toccare il sod, il mistero, quindi il livello più profondo della rivelazione dei libri del Pentateuco. E c'è tutta una tradizione, la tradizione cabalistica, che rappresenta appunto la parte mistica della religione ebraica, dove appunto si dà una lettura mistagogica, una lettura appunto dei misteri della rivelazione, che scende in profondità. Questo lo si può fare anche con il Vangelo, ovviamente, non solo con i testi dell'Antico Testamento, ma anche quelli del Nuovo Testamento. E chiudo con il cristianesimo, che ci è più vicino dal punto di vista culturale, ma spesso sconosciuto, perché la vita del cristiano, a cui siamo abituati, è una vita fatta di devozioni, ma che non entra nella profondità del mistero che è stato rivelato da Cristo. E a questo proposito ho due testi di riferimento, alcune poesie, aforismi spirituali, sarebbe meglio definirli così, di Angelus Silesius, che è stato un poeta, un mistico, anche un religioso tedesco, è vissuto in Slesia nel 1600. E lui propone un approccio spirituale che richiama quello che abbiamo per esempio letto a proposito del sufismo, perché anche qui c'è il tentativo di superare le illusioni che sono il nostro dormire nel mondo, ecco. E dice: non ottiene l'uomo perfetta beatitudine prima che l'unità abbia inghiottito l'alterità. Vedete che ritorniamo ancora, come le culture di tutto il mondo abbiano dei punti di raccordo, che ci inducono a pensare: beh, ma evidentemente forse è possibile andare oltre la ragione. E qui appunto Silesius ci sta dicendo che per poter arrivare alla dimensione della perfetta beatitudine, che è data dall'unità, bisogna inghiottire l'alterità, bisogna oltrepassare l'alterità. Abbiamo visto nelle Upanishad dell'induismo il padre che insegna al figlio e gli dice: Tatvamasi, questo sei tu, il tutto sei tu, l'uno sei tu. Oppure ancora l'elevazione che abbiamo trovato nei Sufi, anche qui: sii puro, taci, cedi e sali nelle tenebre, così giungi sopra ogni cosa a contemplare Dio. Non è possibile fare un cammino spirituale se non ci si libera dalla zavorra della coscienza impura. se non ci si libera, cioè se non si ha una coscienza pura, se non si vive in una dimensione di ricerca del bene. Sii puro, taci, cedi e sali. Sicuro guarda l'aquila direttamente al sole, sicura, cioè l'aquila guarda direttamente al sole, sicura. Pensate l'aquila come si, come il suo volo sia un volo che sale altissimo, no? Così giungi sopra ogni cosa a contemplare Dio. Quindi, no, scusatemi. E tu nel lampo eterno, purché sia puro il tuo cuore. Quindi, come sicura guarda l'aquila direttamente al sole, e tu nel lampo eterno. Tu puoi guardare nel lampo eterno, purché sia puro il tuo cuore. La dimensione del contatto. Pensate quanto sia difficile dire esperienze che vanno oltre la ragione. Io vi invito a notare questo. Sono tutti balbettii. Perché dicono qualcosa che ha a che fare con l'indicibile, che ha a che fare con l'ineffabile, e di cui però ci sono testimoni di esperienza e che ci dicono che questa strada è una strada percorribile. Grano di senape il mio spirito, se splendente lo penetra il suo sole, cresce paro a Dio in estasi gioiosa. Una dimensione statica, voi sapete che è una dimensione di uscita da sé razionale direi. Ex stare significa proprio uscire fuori, ma fuori da che cosa? Fuori dai sé falsi, dicevamo prima, nel buddismo. Quel che è Dio non si sa. Non è luce, né spirito, non è estasi, né uno. Né ciò che è detto divinità, non sapienza o intelletto, volontà, bene o amore, non è cosa o non cosa, non essere o affetto. È ciò di cui io, tu, nessuna creatura, mai abbiamo esperienza, finché non siamo Lui. E chiudo con Angela da Foligno, con Sant'Angela da Foligno, che ci ha lasciato un liber. E in questo liber, e suo cugino, che era un frate francescano, ha trascritto tutte le sue esperienze, e quindi è un libro preziosissimo. Lei era analfabeta ed è considerata la più grande mistica francescana. Parto da una citazione di San Giovanni: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui. Nel ventesimo passo, Sant'Angela nel Liber presenta un cammino fatto di passi. Nel ventesimo racconta quello che gli è accaduto quando stava andando alla Basilica di Assisi. Non so se ci siete mai stati, vi suggerisco di andare in Umbria. È una terra bellissima, e magari di fare anche questo tipo di cammino. Lei stava andando in pellegrinaggio ad Assisi, alla Basilica di San Francesco, e siccome era nata a Foligno e viveva a Foligno, da Foligno si era spostata a Spello, nel borgo di Spello, ed è lì che comincia il racconto. Era appunto sulla via che da Spello porta ad Assisi, e le succede questo. Leggo perché è una testimonianza appunto che lei ci dà attraverso il suo cugino, che era appunto un frate francescano. Mentre si recava pregando alla chiesa di San Francesco, quando giunse dentro l'abitato di Spello, proseguendo dentro la stretta via che scavalca Spello e si inerpica verso Assisi, è stupenda, è chiamata anche Sentiero degli Ulivi, all'altezza di un trivio le fu detto: io sono lo Spirito Santo, verrò con te, stando in te fino alla chiesa di San Francesco. Voglio venir parlando con te lungo questa via, figlia mia, a me cara, figlia mia, gioia mia, tempio mio. Giammai in avvenire mi allontanerò da te se mi ami, e poiché ho trovato dimora e rifugio in te, tu ora vieni a dimorare in me e riposa in me. Voi capite che ci troviamo di fronte a una dimensione che è veramente ineffabile. Angela ha avuto una locuzione evidentemente spirituale, ha fatto un'esperienza straordinaria, tant'è che quando è ritornata a casa la reazione che ha avuto è stata questa. Quando fu ritornata a casa sentivo una dolcezza piena di pace, tanto grande che non so dire. Volevo morire e mi era così di peso il vivere che pur di giungere ad essa che sentivo in me, pur di non perderla, avrei voluto morire al mondo. Il vivere mi era tormento, ancor più del dolore per la morte della madre e dei figli, ancor più di ogni altro dolore a cui potessi pensare. Quindi il contatto con l'amore divino e il desiderio che si accende quando si entra in contatto con il divino, in questo caso con lo Spirito Santo, dice Angela, e questa esperienza vince la paura della morte. E chiuderei questo incontro con una citazione da Dionigi L'Areopagita, che è stato ha presentato una teologia apofatica, cioè una teologia in cui di Dio non si può parlare se non per via negazionis, perché non ci sono parole per dire Dio. O figlio, questi sono gli spettacoli di unione visti da me. Per te risplenderanno bellezze più abbaglianti e più divine se userai le mie parole come un ponte. Ho finito. Ecco. Io non lo so se avete delle domande da farmi, sono disposta a fermarmi ancora un po'. Se invece ritenete di volere o di dovere, di avere necessità di andare a casa o di andare via, ecco.
Posso dire?
Certo.
Allora, il percorso è abbandonare il dubbio per arrivare a credere?
E la domanda è questa? Passare attraverso il dubbio, passarci dentro. E la persona che non dubita è una persona che non compie un percorso serio, coraggioso. Bisogna passare attraverso il dubbio. E il dubbio rappresenta, il dubbio diciamo cognitivo, rappresenta quella che invece a livello esistenziale è l'angoscia. Kierkegaard utilizza questo paragone tra l'uso del dubbio in termini proprio gnoseologici di conoscenza, da un lato, e la dimensione esistenziale dell'angoscia. Ecco, chi di noi non passa attraverso l'angoscia? L'angoscia è la paura del nulla, l'uomo che si trova di fronte al nulla e al non senso, bisogna attraversarlo. Così come bisogna attraversare il dubbio, cioè il mettere in discussione le nostre conoscenze. Non possiamo accettare quello che diamo per scontato sia vero. E tutta la prima parte dell'incontro l'ho dedicata proprio allo smascheramento dei pregiudizi. Bisogna purificare la ragione e poi arrivare alla purificazione del cuore, che è oltre la purificazione della ragione.
Arriva un momento che il dubbio non è necessario.
Ma io credo che credo che la condizione della vita umana non possa mai prescindere dal dubbio. Nessuno di noi ha la verità in tasca. Possiamo fare esperienze specialissime, questo sì, però la nostra condizione umana è una condizione di limite. Non possiamo mai dimenticarci questo.
Allora, Freud probabilmente sarebbe d'accordo con me. Nel 2020 le nostre pulsioni primordiali dovrebbero essere appagate finalmente.
È una domanda?
No, è una mia pensiero rispetto a quello che ho detto. Perché probabilmente ne sappiamo molto di questo periodo, si preferisce probabilmente avere delle persone che hanno delle pulsioni appagate, quindi che hanno dei problemi psicologici, quindi sono persone che mi stanno bene, rispetto a magari a ambienti, diciamo, di lavoro.
Allora, io credo che oggi la vita che viviamo sia una vita che porta tanta sofferenza e disadattamento, ma il non adattamento al sistema credo che sia anche un bene, nel senso che viviamo dentro un sistema che è malato e quindi la percezione che abbiamo di sofferenza è una percezione che ci fa sentire ancora vivi e che ci consente forse anche di reagire. L'adattamento, se noi fossimo tutti degli adattati al sistema, sarebbe un vero problema, perché la realtà in cui viviamo è una realtà che ci trasforma in macchine operative. Questa la globalizzazione ha portato a una estensione a livello proprio di tutto la terra, di un modo di vivere che tende a ridurre l'uomo a merce e a muoversi solo in vista del profitto. La dimensione economica, che è diventata la dimensione che qualifica il nostro vivere, ci aliena e quindi nella misura in cui noi ci adattiamo a un sistema che privilegia la dimensione economica sulla realtà e le esigenze dell'uomo, se noi ci adattiamo a questo sistema siamo dei malati. E quello invece su cui dobbiamo puntare è una dimensione critica nei confronti del sistema in cui viviamo e il ripristino e la restituzione delle esigenze dell'uomo di vite relazionali, di vite in cui i bisogni non solo primari ma anche quelli dell'anima e quelli dello spirito vengano condivisi. Ecco, se noi non ci battiamo per questo rimaniamo irretiti in un sistema che certamente non ci dà soddisfazione e felicità. Dirò di più, Freud nell'ultimo suo libro mette in risalto come la nostra vita sia una lotta perenne tra Eros e Thanatos, e a me pare che quell'1% della global class che sta reggendo tutto il mondo stia scaraventandoci verso la morte, verso il trionfo della pulsione di morte, verso Thanatos. Ed è proprio per questo che a mio parere dovremmo veramente ripristinare la forza della pulsione di Eros, dell'amore, che è una pulsione di aggregazione e non di distruzione. Ecco, quindi io risponderei in questo modo: il mondo in cui viviamo è un mondo malato, è un mondo che privilegia l'economia rispetto invece alle esigenze che la vita dell'uomo ha.
Perché è chiaro che le funzioni che abbiamo sono pagate e dovrebbero essere, perché, voglio dire, nel 2020 la facilità di consumo non dovrebbero avere problemi le persone, non dovrebbero avere nessun problema, non dovrebbero avere. E quindi si vedono lì, non dovrebbero avere nessun cliente, non dovrebbero avere lavoro, non dovrebbero avere mai delle persone malate.
Il fatto che ci siano fa riflettere,
sarebbe quello di appagare le funzioni primordiali. Voglio dire,
forse si potrebbe anche pensare
mangiare tutti i giorni bene, magari avere anche una famiglia, no?
Forse si potrebbe pensare che l'appagamento più profondo è determinato dall'unificazione di tutti gli aspetti che ci costituiscono, e quindi i sensi da un lato, la ragione dall'altro, lo spirito ancora e anche l'inconscio. Dovrebbero trovare una dimensione unitaria, ma finché restano in conflitto gli uni con gli altri, la nostra vita è una vita di dolore. Quindi proprio il processo di unificazione della persona. Questo dovremmo cercare di promuovere. Bene, non ci sono altre domande, io vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltata. Arrivederci.